Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ok, allora buongiorno a tutte e tutti. Come diceva Marco, io vi porto il punto di vista di qualcuno che in qualche modo gli universi li crea. E io ho un po' una fissazione, cioè quest'idea che ci debba essere, che c'è un legame tra scienza e lettere. Abbiamo un po' perso il senso di questo legame, ma sono due ambiti che si parlano e quindi in qualche modo vi voglio anche spiegare quanto in qualche modo la scienza possa entrare anche negli atti puramente creativi, che quindi in qualche modo possiamo immaginare come più lontani in assoluto dalla scienza, anche se in realtà la creatività è una componente molto importante della scienza. Allora, dunque, quando si inventano mondi, l'idea che ha chi in genere non fa questo lavoro e che uno si può inventare assolutamente di tutto, ci sia una libertà veramente assoluta, quindi io non devo rispettare quelle che sono le leggi della fisica che valgono nel nostro di mondo, nel nostro universo, quindi posso inventarmi, che ne so, le isole volanti, pure un'altra cosa che da noi non è possibile, un pianeta completamente coperto da una città, è quello che succede ad esempio in Star Wars con Coruscant, che è la capitale della sfortunata Repubblica. E quindi, oppure mi posso inventare anche delle creature che nel nostro mondo non esistono, ad esempio come i draghi. Ecco, quest'idea dell'assoluta libertà che uno scrittore ha quando inventa mondi, in realtà è un po' sbagliata per varie ragioni, tra cui una è quella di una regola che deve essere rispettata in sostanza quando si creano i mondi, che è quello della coerenza interna. Ossia, quando io creo qualcosa, stabilisco ovviamente delle leggi che lo governano e queste leggi devono essere sempre le stesse. Se ci sono delle eccezioni, in qualche modo devo spiegarle, devo giustificarle all'interno del contesto che ho creato. Perché succede questo? Allora, innanzitutto perché noi viviamo in un mondo coerente, il nostro mondo è regolato da determinate leggi e queste leggi in linea di massima non cambiano. Esempio assolutamente classico, se io sono sulla Terra, le mele oggi sono grandi protagoniste della discussione, devo dire. Allora, tra l'altro mi piacciono molto le melanzane, perché l'ho pensato per tutto il tempo, scusate questa parentesi, un po' così. Se io sto sulla terra e faccio cadere una mela, lascio, scusate, il picciolo di una mela, la mela sempre cade verso il basso. Nessuno di noi nella storia ha mai lasciato il picciolo della mela e l'ha vista schizzare verso l'alto. Se questa cosa succedesse, la prima cosa che faremmo è andare a cercare la legge, l'eccezione nella legge della gravitazione che spiega questo comportamento anomalo. Questa cosa vale un po' per tutte le cose che osserviamo fisicamente all'interno dell'universo, quindi già abbiamo parlato di una delle leggi fondamentali, la gravità, ma vale per tutte quante le altre. Quindi il nostro cervello è abituato ad avere a che fare con un mondo che segue certe regole, queste regole valgono sempre, se non valgono, se c'è qualche, se troviamo un'eccezione, c'è comunque un modo per spiegare entro la cornice generale di funzionamento dell'universo perché quella cosa succede. Poi magari in questo momento possiamo non saperlo, è stata citata all'inizio l'energia oscura, la materia oscura, però sappiamo che ci deve essere una legge sotto, una legge che noi al momento non capiamo, ma che assolutamente esiste. Quindi essendo il nostro cervello abituato a ragionare così, anche i mondi inventati devono seguire questa regola. E qui c'è una citazione di uno dei miei autori preferiti, Umberto Eco, nelle postille al nome della rosa. Le postille al nome della rosa sono un breve saggio che si trova nella maggior parte, ormai credo in tutte le edizioni del libro, in cui Umberto Eco ragiona sui processi che l'hanno portato alla scrittura del libro. E comincia proprio dicendo che la scrittura di un libro è un fatto cosmogonico, ed è un fatto cosmogonico in generale, non riguarda soltanto la speculative fiction, che è quella di cui vi sto parlando io oggi, cioè quella che è basata sulla creazione dei mondi ed è sostanzialmente il fantasy e la fantascienza, ma è in generale, appartiene in generale alla narrativa che ha al suo centro la trama. Ad esempio, nel nome della rosa, qual è il mondo? È sostanzialmente l'abbazia all'interno della quale è ambientata tutta quanta la storia. E lui l'ha dovuta creare, ha dovuto stabilire delle regole. Alcune delle regole venivano da fuori, perché è un libro storico, il nome della rosa, quindi è ambientato nel nostro mondo. E quindi alcune regole hanno a che fare con la storia dell'umanità e anche le leggi del nostro universo, altre se le poteva inventare, ad esempio la struttura dell'abbazia, come era fatta la biblioteca, eccetera, eccetera. E lui dice questa cosa molto importante: si può costruire un mondo del tutto irreale, in cui gli asini volano e le principesse vengono resuscitate da un bacio, ma occorre che quel mondo puramente possibile e irrealistico esista secondo strutture definite in partenza. Bisogna sapere se un mondo dove una principessa può essere risuscitata solo dal bacio di un principe o anche da quello di una strega, e se il bacio di un principe e di una principessa ritrasforma in principe, solo i rospi o anche, poniamo, gli armadilli, che è proprio quello che succede nel nostro universo. Ma perché all'interno dei mondi inventati ci deve necessariamente essere questa coerenza? Perché esiste sempre tra lo scrittore e il lettore un patto implicito. Tu stai raccontando, il tuo autore sta raccontando una storia al lettore che è inventata, il lettore lo sa che te la sei inventata, il lettore però decide di crederci. Quando siamo nell'ambito della narrativa cosiddetta mainstream, che quindi non ha a che fare strettamente con l'invenzione di mondi altri, questa, diciamo, capacità del lettore di credere a quello che lo scrittore sta dicendo è facile, perché siamo nel nostro mondo, sì, i personaggi non esistono, però sono persone uguali a noi. Diventa molto più complicato quando invece tu gli stai dicendo che deve credere a delle cose che nel nostro mondo non esistono, anzi sono assolutamente impossibili. Questo patto, diciamo, che esiste tra il lettore e lo scrittore si chiama sospensione di incredulità, perché appunto il lettore decide di credere a quello che lo scrittore gli sta dicendo. Però è una cosa molto delicata questa sospensione di incredulità, perché può venire meno facilmente, soprattutto, vi dicevo, quando si parla di mondi altri, proprio perché noi siamo abituati a immaginare che un mondo è reale quando segue sempre le regole. Quindi se io non riesco a essere coerente internamente, questa sospensione di incredulità crolla. Questa è un'immagine molto bella di un film, a sua volta molto bello, che è Truman Show. Per chi non lo conoscesse, vi faccio un po' di contesto. Truman è un essere umano che vive all'interno di un gigantesco studio televisivo ed è il protagonista ignaro di un reality che segue tutta la sua vita. Quando è nato, lui è stato messo all'interno di questo studio. Tutti quelli che lo circondano sono attori, tutto quello che c'è intorno è finto, ma lui non lo sa. A un certo punto si rende conto che in questo mondo qualcosa non va e quindi decide di andarsene via da questo posto, prende la sua barca, quello che è il regista, che si considera un po' e che effettivamente è il suo creatore, cerca di fermarlo in vari modi, film molto filosofico. Lui però riesce ad andare con la sua barca fino in fondo, raggiunge i limiti dello studio televisivo e c'è proprio questa immagine della punta della barca che fora il finto cielo che ha circondato tutta la sua esistenza. E lì viene meno la sospensione di incredulità, perché c'è il buco nel cielo, vede che il cielo è finto e capisce che tutto quello che c'è stato nella sua vita è una finzione. E la stessa cosa succede quando non si rispetta la coerenza interna all'interno di un mondo inventato. È un po' come se tu vai a teatro, stai guardando uno spettacolo teatrale, per qualche problema la scenografia viene giù. E quindi tu riesci a vedere tutto quello che c'era dietro, gli strumenti, le macchine, i fari, le corde, e vieni buttato fuori dalla storia, non riesci più a crederci perché hai visto il meccanismo che c'è dietro. Ecco, non essere coerenti, nel mondo che si è creato all'interno di una storia significa far crollare la scenografia, mostrare la struttura che c'è dietro e quindi impedire sostanzialmente al lettore di continuare a credere nella storia ed essere aderente ad essa, sentirsi coinvolto, eccetera, eccetera. E quindi già abbiamo visto che in qualche modo la scienza c'entra nella creazione di mondi, no? Perché i mondi che noi creiamo sono in qualche modo figura del mondo in cui viviamo. Però in realtà la scienza può entrare all'interno delle creazioni della mente umana anche in altri modi, ad esempio ispirando oppure aiutando a dare consistenza al mondo. Comincio con un esempio che Marco ama molto. Mi sa che me l'avevi regalato tu il libro, esatto. Allora, questa è una serie di una scrittrice statunitense, Anne McCaffrey, che è la trilogia dei Dragonieri di Bern. È ambientata in un mondo, diciamo, fantasy, poi scenderemo un po' più in dettaglio. Adesso la cosa che ci interessa è che, come si vede dalla copertina, ci sono i draghi. E i draghi non sono possibili nel nostro mondo, non li vediamo, non abbiamo trovato fossili, non sono mai esistiti. Però McCaffrey decide di cercare di dare consistenza a questa figura di drago, di renderla più credibile. E i draghi, nel mondo di McCaffrey, come nella maggior parte dei mondi fantastici, anche nelle mitologie, il drago è sostanzialmente una figura mitologica, e tra l'altro appartiene praticamente a tutte le culture, cioè forme diverse di drago esistono ovunque, sputano fuoco. E lei vuole spiegare perché sputano fuoco. Questa in realtà è un'esigenza che è presente in tantissime opere di finzione. Se voi avete visto Game of Thrones oppure avete visto L'Hobbit, quando i draghi sputano fuoco, forse avrete notato che si vedono due ghiandoline all'interno della bocca, perché la spiegazione molto spesso viene data proprio per rendere la figura del drago più reale, è che i draghi nella bocca hanno queste due ghiandole che, ad esempio, mescolando delle sostanze infiammabili, permettono loro di sputare fuoco. McCaffrey trova una spiegazione diversa. Lei sostanzialmente dice che i draghi sono in grado di accumulare all'interno dei loro stomaci una sostanza che è infiammabile a contatto con l'ossigeno, che è la fosfina. Qui faccio una breve parentesi divertente: la fosfina è una cosa che esiste nel nostro mondo, che è una sostanza che esiste nel nostro mondo e che è strettamente collegata ai processi della vita. Quindi non ci sono modi in cui la fosfina possa essere ottenuta se non da processi biologici, oppure dalla sintesi che l'essere umano riesce a fare industrialmente, però pure quello in qualche modo è un processo biologico, lo facciamo noi. La cosa interessante è che a un certo punto, forse l'avrete sentito perché questa notizia era arrivata sui media generalisti, sembrava che nell'atmosfera di Venere ci fosse della fosfina, che era una notizia gigantesca, perché se la fosfina si produce solo con i processi biologici, evidentemente c'è qualche forma di vita nell'atmosfera di Venere. Può sembrarvi strana questa cosa perché Venere è un pianeta che è più vicino al Sole rispetto alla Terra, ha un'atmosfera estremamente densa, acida, e le temperature sulle superfici, a causa di questa atmosfera così densa, che ha un fortissimo effetto serra, sono di 300-400 gradi, quindi nemmeno le forme di vita cosiddette estremofile che si trovano sulla Terra, cioè quelle che sono in grado di vivere anche in condizioni molto estreme, potrebbero vivere lì. Qui però si parla dell'atmosfera, le parti alte dell'atmosfera di Venere hanno le temperature più basse, intorno ai 20 gradi, quindi tutto sommato sembrava abbastanza plausibile che potesse esserci qualcosa. Questo studio poi è stato ritrattato perché quando si sono fatte le misure più accurate, questa fosfina non è stata trovata, in sostanza non è stata ripetibile la misura. Quindi non ci sta la fosfina su Venere, ma ci sta da noi. E E quindi McCaffrey dice: è la fosfina che fa sputare fiamme ai draghi. Ma come fanno questi a accumulare tutta questa fosfina dentro i loro stomaci? Qui c'è la parte fantastica. Lei dice che su Perne, il pianeta su cui è ambientata la storia, esiste questa Firestone, quindi una pietra del fuoco che contiene in qualche modo questa fosfina. I draghi ne mangiano in grande quantità, accumulano questa fosfina e poi la sparano, riuscendo in questo modo ad emettere fiamme. Però i dragonieri di Perna hanno a che fare con la scienza anche per altre ragioni. Innanzitutto è ambientato in un sistema planetario che gira intorno a una stella che si chiama Rukbat. L'immagine non è felicissima, comunque Rukbat in realtà esiste, è una stella del nostro universo, in particolar modo, se non sbaglio, della costellazione del Sagittario. E quindi lei ha deciso di prendere una stella realmente esistente. Ed è un sistema stellare, quindi c'è un sistema planetario, ci sono una serie di pianeti che girano intorno a Rukbat. Pern è l'unico pianeta abitabile. E Pern ha questa caratteristica. Ogni 250 anni c'è una stella rossa, Red Star, che si avvicina a Pern e in sostanza riesce a rilascia su Pern dei filamenti che sono tossici, quindi porterebbero una specie di apocalisse. Per questo ci sono i draghi, perché il fuoco dei draghi è l'unico capace di bruciare questi filamenti. Si scoprirà poi che questi draghi in realtà sono stati ingegnerizzati, cioè sono stati creati per questa cosa qui. E anche questa roba è in realtà scientifica, innanzitutto perché il sistema di Rukbat in qualche modo è ispirato al sistema solare. Cioè, questo è Rukbat, tra l'altro, un'immagine astronomica. C'è chi si è divertito a disegnarlo sostanzialmente, questo sistema solare, per come se l'ha immaginato McCaffrey. Quindi Rukbat è la stella che vedete al centro. Vediamo se riesco a... Sì! Rukbat, quindi, è quella che sta qui. Pern è questo pianeta che gira intorno. E qua c'è questa Red Star, che è questo oggetto qui, che vedete ha un'orbita molto ellittica. Quindi c'è un periodo in cui entra all'interno del sistema di Rukbat e poi ne esce fuori. Quindi è da una periodicità di circa 250 anni. Questa cosa è divertente perché a un certo punto si era immaginato qualcosa del genere anche nel nostro sistema solare. Uscì questo articolo, anche questo è abbastanza controverso, oggi parliamo della scienza controversa, io parlo della scienza controversa, che vedeva la seguente cosa. Allora, queste sono le varie ere geologiche, e qui c'è il tempo qui sopra, mentre qui la percentuale di estinzione. Cioè, questi ricercatori sono andati a vedere gli eventi estintivi che si sono ripetuti in un certo intervallo di tempo nella storia della Terra. Non soltanto gli eventi estintivi maggiori, come ad esempio quello famoso del Cretaceo che sta qui, che ha portato all'estinzione di più del 70% delle specie viventi, tra cui i dinosauri, ma anche quelli minori, dove vedete ci sono stati tassi di estinzione più bassi. E sembravano aver trovato una periodicità di circa 26 milioni di anni. E a un certo punto si era cercato di spiegare questa periodicità, e tra le varie cose che erano state proposte c'era l'idea che esistesse appunto un corpo celeste con un'orbita molto ellittica, si ipotizzò proprio una stella, che quindi periodicamente si avvicinava al sistema solare, perturbava la nube di Oort, che è questa grande nube che si trova sferica, che si trova intorno al sistema solare, dalla quale provengono principalmente le comete, la perturbava, arrivavano le comete sulla Terra e causavano gli eventi estintivi. Si è scoperto che una stella assolutamente non può essere, perché non esiste nessuna orbita stabile per una stella nei dintorni del sistema solare che possa spiegare una periodicità di 26 milioni di anni. Si è pensato allora al famoso pianeta X, ma nel tempo si è scoperto che in realtà questa periodicità non è così solida, quindi non sembra che effettivamente esista una periodicità così stretta per quel che riguarda gli eventi estintivi. Però è interessante che McCaffrey abbia inventato qualcosa che è assolutamente compatibile con le leggi della fisica per come le conosciamo, tant'è vero che a un certo punto sembrava addirittura succedere dalle nostre parti. E quindi questo, diciamo, è quel che riguarda ispirare anche un pochino e aiutare a cercare di dare consistenza al mondo. Non c'era necessità per McCaffrey di spiegare necessariamente perché i draghi emettessero fuoco, però farlo rende il mondo molto più credibile. In questo caso invece c'è una qualche ispirazione da fenomeni fisici. Continuiamo su questa linea, adesso divento un po' autoreferenziale perché parlo delle cose mie, però d'altronde appunto vi volevo portare un po' anche la mia testimonianza, e anch'io mi sono fatta ispirare dalla scienza. In varie occasioni io vi presento due casi. Allora, questo qui è una saga che si chiama I Regni di Nashira, però non scendo particolarmente nei dettagli, è una cosa fantasy, però degli elementi anche lo di fantascienza, è ambientato su questo pianeta che si chiama Nashira, e avevo voglia per una serie di ragioni ragioni connesse alle caratteristiche di Nashira, in sostanza gli abitanti non riescono a vedere il cielo, che ci fosse una minaccia che viene appunto dal cielo, così gli abitanti ne erano in qualche modo ignari. E ho preso un oggetto astrofisico realmente esistente. Innanzitutto, vabbè, questo è un inside joke con i miei lettori. Nashira è il nome di una stella che sta qui nella costellazione del Capricorno. Ed è una cosa che torna molto all'interno dei miei libri, cioè protagonisti, elementi di trama molto spesso hanno nomi arabi di stelle, che è un modo in qualche modo per omaggiare la mia formazione. E vi dicevo, volevo che ci fosse una minaccia che viene dal cielo, vabbè, questa è una scena, un'immagine astronomica, e mi sono andata, ho scelto questa qui. Allora, questa si chiama variabile cataclismica. Ed è sostanzialmente un sistema di due stelle, quindi due stelle che sono legate gravitazionalmente e si girano intorno. L'abbiamo già vista nella presentazione di Francesco, perché ce n'è una più piccolina, che è questa qui ed è molto densa, e si chiama Nana Bianca, ed è il modo con il quale finirà la sua evoluzione il Sole, tra circa 5 miliardi di anni. E qui invece ce n'è una molto più grande, molto meno densa, soprattutto negli strati esterni, che si chiama Gigante Rossa, che invece è una fase precedente a cui andrà incontro anche il Sole. Se i due corpi, la Nana Bianca e la Gigante Rossa, si trovano a una determinata distanza, che ovviamente dipende dalle masse, quello che può succedere è che c'è un trasferimento di materia, ossia parte degli strati esterni più tenui della Gigante Rossa cadono sopra la Nana Bianca. Quello che succede è che questo materiale tende ad accumularsi sulla superficie della Nana Bianca, a diventare sempre più denso, diventando sempre più denso diventa sempre più caldo, e quindi alla fine può causare delle esplosioni di fusione termonucleare. Questi oggetti vengono chiamati anche nove, perché gli antichi guardavano il cielo, all'improvviso vedevano una sorgente luminosa dove prima non vedevano niente, ed erano convinti che fosse la nascita di una stella. E invece questo fenomeno qui, che peraltro è anche un fenomeno periodico in molti casi, e quindi per me era molto interessante, era sicuramente una minaccia terribile contro la quale era molto difficile fare qualcosa, era periodica, quindi c'era, magari era successa già nel passato, loro magari non se la ricordavano, eccetera eccetera. Mi sembrava una soluzione narrativa interessante presa da una cosa che esiste scientificamente. Tra l'altro Nashira ha un'altra caratteristica che ha a che fare sempre con l'astronomia, ossia l'asse di rotazione su cui gira Nashira è perpendicolare al piano sul quale il pianeta gira intorno alla sua stella. E voi lo saprete, questo fa sì che non esistano le stagioni, perché l'alternanza delle stagioni sulla Terra è dovuta al fatto che l'asse è inclinato di circa 20 gradi, quindi i raggi del Sole colpiscono i vari punti della Terra con inclinazioni diverse a seconda del periodo dell'anno. E questo è stato spunto per un altro elemento di trama. Questa è Talaria, che è il continente sul quale è ambientato i regni di Nashira, perché questo pianeta non è tutto quanto abitabile, è una regione abitabile qua sopra. E come vedete non ci sono le stagioni, quindi c'è un posto a nord dove è sempre l'inverno, dove è sempre autunno, dove è sempre primavera e così via. Qui è interessante però dire una cosa che ci serve adesso per il prosieguo di questa chiacchierata. In realtà, secondo le leggi del nostro universo, questa cosa non è proprio possibile. Cioè, se anche l'asse della Terra fosse perpendicolare al cosiddetto piano dell'eclittica, che è il piano sul quale la Terra gira intorno al Sole, probabilmente non ci sarebbe una differenza così netta di stagioni tra una parte e l'altra, e probabilmente il pianeta sarebbe neppure abitabile, perché le differenze di temperatura che si creerebbero tra nord e sud causerebbero anche dei eventi particolarmente intensi. Quindi ho inventato una cosa che ha a che fare con la fisica del nostro universo, ma che probabilmente, secondo tutte le leggi della fisica del nostro universo, non sarebbe possibile. Vi faccio un altro esempio di cose che mi sono venute fuori, ispirazioni che mi sono venute fuori dalla fisica. Questa è la mia ultima serie, che invece degli elementi fantascientifici molto più presenti, anche se ancora degli elementi fantasy, si chiama Le guerre del multiverso, e quindi dal nome avrete capito che dentro c'è il multiverso. Noi siamo molto abituati a collegare il multiverso alla Marvel, immaginiamo che sia una cosa che sia stata inventata nell'ambito della fantascienza, ma in realtà innanzitutto la domanda su se esistessero degli altri mondi è una cosa antichissima nella storia dell'umanità. Non lo so, già Lucrezio nel De Rerum Natura si poneva il problema. E il multiverso in realtà è un concetto scientifico, è una teoria scientifica, una teoria al momento senza alcuna prova sperimentale. Probabilmente sarà sempre senza alcuna prova sperimentale, perché molti modelli di multiverso prevedono che non ci sia nessuna forma di contatto tra i diversi universi, però è una teoria scientifica che è possibile secondo quelle che sono le leggi fisiche del del nostro universo, e l'idea appunto è che esistano molteplici universi. All'interno della mia storia è possibile muoversi tra questi universi tramite un'altra cosa che più o meno esiste nel nostro mondo, cioè i buchi neri. Quindi i buchi neri, faccio un brevissimo riassunto senza scendere troppo nei dettagli, sono degli oggetti molto molto densi che sono in sostanza solo in grado di inghiottire la materia, quindi qualcosa che cade sul buco nero poi non può più uscirne. E erano stati prima previsti la teoria della relatività, però poi li abbiamo proprio visti, oramai addirittura visti tra virgolette in senso fisico, perché esistono sempre tra virgolette le foto di due buchi neri, che in realtà sono delle immagini nelle onde radio, però insomma ci rappresentano quella che è la struttura, ci fanno vedere quella che è la struttura del buco nero. Però secondo le teorie, la teoria della relatività, è possibile anche l'esistenza di altri oggetti che non abbiamo mai visto, che sono i buchi bianchi, che sono un po' lo specchio del buco nero, diciamo. Quindi se nel buco nero si può solo entrare, dal buco bianco si può solo uscire. E sempre secondo, diciamo, alcune previsioni della relatività, la cosa funzionerebbe così: buco nero e buco bianco sarebbero connessi, sarebbero in grado di creare dei tunnel attraverso lo spazio-tempo, per cui l'idea è che tu entri in un buco nero ed esci da un buco bianco, in questo modo riuscendo a percorrere rapidamente le distanze che altrimenti sarebbero pressoché impercorribili per l'essere umano, perché prenderebbero tempi di percorrenza veramente lunghissimi. Ripeto, queste sono solo speculazioni teoriche, non abbiamo mai visto un buco bianco, non abbiamo mai visto uno di questi tunnel spazio-temporali che volgarmente si chiama wormhole, sono i ponti di luce Einstein. Però insomma questa è un'idea che alla fantascienza è piaciuta veramente tanto, e quindi è piaciuta anche a me. E quindi l'ho messa all'interno della storia. Nella storia non li chiamo mai wormhole, non dico mai che si entra un buco nero e si esce da un buco bianco, e soprattutto dico un'altra cosa che in realtà non è vera nel nostro mondo, non lo prevede la teoria, ossia che tramite wormhole si ci sposta l'universo. Perché sto ribadendo così tanto quelli che sembrerebbero errori di coerenza interna? Cioè quest'idea che sì, ho preso questa cosa che viene dalla scienza, però l'ho modificata e quindi nel nostro mondo non è possibile. Perché questa storia di essere coerenti internamente, di farsi aiutare dalla scienza per fare questa operazione, è un sottilissimo equilibrio. Perché se tu sei troppo preciso, quindi troppo aderente alle leggi della nostra fisica, del nostro mondo, non c'è più spazio per la fantasia. La fantascienza non può esistere, cioè noi sappiamo più o meno come funziona il nostro universo secondo le leggi che siamo riusciti a ricavare, devi stare all'interno di quelle se vuoi essere assolutamente preciso dal punto di vista scientifico, e a quel punto la fantascienza e il fantasy non possono più esistere. Contemporaneamente però, se sei troppo poco preciso e quindi è tutto un agitare di mani, non c'è più la sospensione di incredulità, perché il lettore non riesce a entrare all'interno del mondo, non riesce a capire come è fatto, non ne viene coinvolto. E quindi devi essere sempre in grado di mediare tra questi due estremi. E dici, come fai? Non è facile, lo fai in linea di massima, più che altro soprattutto vedendo come lo fanno gli altri e un po' a istinto. Ed è sicuramente un problema che anche Tolkien ha avuto quando ha dovuto immaginare la sua cosmogonia, che oltretutto doveva avere anche un aspetto mitico molto forte, quindi lui voleva che fosse in qualche modo plausibile, ma contemporaneamente dovesse essere anche molto mitologico, quindi un aspetto, perché è ambientato in un mondo sostanzialmente non tecnologico, il Signore degli Anelli, e quindi voleva che avesse anche questo aspetto mitico, perché il mito è stato il primo modo con il quale l'essere umano ha cercato di spiegarsi e comprendere come funziona l'universo. Però come vi dicevo, al di là appunto di questo sottile equilibrio che ci dice dobbiamo stare vicini alla scienza ma non ci dobbiamo stare troppo, secondo me la cosa importante, come vi dicevo all'inizio, è che scienza e lettere si devono parlare. Si parlerebbero se noi non ci mettessimo un muro in mezzo. E quindi anche in tutte quelle cose che ci appaiono più lontane possibili da quello che è il sapere scientifico, in realtà la scienza è un ausilio, aiuta e in qualche modo anche un po' di prepotenza, se vogliamo, c'entra, proprio perché noi siamo abituati a vivere in un universo che è fatto in un certo modo. Questo era quello che vi volevo raccontare. Grazie mille.
Allora io te la faccio io.
Aiuto.
Quanto di tutto il tuo background scientifico entra, no, ti metti a scrivere, quando pensi, che sta pensando il pensatore?
Sì.
E viceversa, però, perché tu hai fatto il dottorato, è proseguito per vari anni prima di capire, sì, che insomma la strada da cui era più questa che quell'altra, ma continui comunque a lavorare. Quanto invece della tua parte creativa entrava e entra ancora nella parte della ricerca?
Allora, nella parte di mera invenzione delle cose, in realtà la parte scientifica non c'entra tantissimo, a meno appunto di mera ispirazione. Quando però mi metto poi effettivamente a scrivere il mondo, ovviamente questa parte c'entra, ma in realtà la formazione scientifica entra in tanti modi diversi all'interno anche del lavoro creativo, ad esempio con una certa disciplina che io seguo quando scrivo. Questo è un altro mito, no? L'idea è che lo scrittore, colpito da sacro fuoco, scrive perché c'è il momento di ispirazione, quando non ce l'ha non lo fa. In realtà scrivere è un lavoro come tutti gli altri, quindi ha bisogno pure lui delle discipline, tutto sommato anche degli orari. E a me è molto utile, che ne so, scrivere tutti i giorni, scrivere un certo numero di pagine al giorno, farmi tantissimi schemi. Per una saga che qui non ho citato, che si chiama la saga del dominio, io ho più di 60 pagine di appunti che parlano della geografia del mondo, delle caratteristiche dei popoli, delle lingue, delle religioni, della flora, della fauna. Qui tutta quanta questa parte, secondo me, mi viene proprio la mia formazione scientifica. Per quel che riguarda invece il viceversa, secondo me le lettere danno soprattutto una grande apertura mentale e insegnano il pensiero laterale, che è una cosa assolutamente fondamentale all'interno della scienza. E contemporaneamente può sembrare strano, come dicevo all'inizio, ma la creatività è un aspetto fondamentale della scienza, perché in ogni caso tu hai sostanzialmente un puzzle, questa cosa era stata detta anche prima. Hai un enigma, che è il nostro universo, hai degli elementi e devi riuscire a mettere insieme quegli elementi per capire qual è il loro legame. Questa è proprio l'operazione scientifica, se vogliamo. E quello è una questione di creatività, di capacità di vedere schemi, oppure anche proprio di capacità di inventare lo strumento, di ideare l'esperimento, di fare quella determinata osservazione. Quindi è questo aspetto, secondo me, che entra molto all'interno della scienza.
Una curiosità, appunto, io ho usato questo GTP che non funziona per la tracce e così via, però ho capito che in ambito invece in qualche modo di racconto possa essere veramente qualcosa che rivoluzionerà il mondo, appunto, come no, le tecnologie che arrivano. Ma tu che fai questo mestiere, come ti porti avanti?
Allora, è uno strumento del quale secondo me adesso stiamo facendo un uso un po' deteriore, perché ChatGPT nasce soprattutto per essere un simulatore di conversazione, quindi lui è addestrato a saperti rispondere fingendo di essere un essere umano. C'è chi lo usa per scrivere gli articoli, non lo so, le biografie delle persone. E lì proprio si inventa le cose, perché non so se voi sapete come funziona ChatGPT, faccio una breve parentesi per chi magari non lo sapesse. È uno strumento principalmente statistico, cioè gli è stato dato in pasto tantissimo testo di tanti tipi diversi. Qui va fatta la precisazione, molto spesso testo coperto da copyright, ma chi ha addestrato la rete neurale se ne è strafregato, gli è andato uguale. E quindi lui in sostanza ha imparato che statisticamente dopo una parola ce ne va un'altra. E quindi è così che compone i testi, ok? E diciamo, è uno strumento sicuramente potentissimo. E ad esempio una cosa che ha testato mio marito e che hanno testato anche altri ricercatori che conosco è farsi fare i riassunti degli articoli scientifici. Un ricercatore ha bisogno di leggere tantissimi articoli scientifici per essere aggiornato, però il tempo quello è, 24 ore sono quelle. ChatGPT o alcune forme di intelligenza artificiale generativa è molto brava a riassumerteli, e quindi tu in linea di massima puoi usare questo strumento. Per quel che riguarda l'aspetto creativo io sono un pochino più scettica, perché almeno da quel che ho visto ChatGPT tende a produrre dei testi molto medi, proprio perché per com'è, qual è il suo funzionamento. E quindi sì, tu gli puoi dire scrivimi come Tolkien, e lo fa. Scrivimi come Alicia Troisi, no, perché non credo gli abbiano dato i miei testi, però volendo lo sa fare. Adesso ci proviamo e vediamo. Però trovare una voce autonoma sua è un po' più difficile. E la letteratura è tutta una questione di punti di vista dello scrittore che ti racconta una storia, perché le storie, se uno va a vedere le svuota, diciamo, di tutti gli aspetti di ambientazione bla bla bla, sono quattro in croce e tre di queste sono storie di formazione. Allora perché dopo, non lo so, 20.000 anni continuiamo a raccontarci queste storie? Perché ogni essere umano, in base alla propria esperienza di vita, te la racconta da un punto di vista diverso. Questo secondo me ChatGPT non lo riesce a fare, anche perché è legato a tante cose che non sappiamo, come ad esempio certe cose del funzionamento del nostro cervello sono strettamente legate al suo sostrato biologico? Funzionano su una cosa che non è biologica? Boh, vado a sapere. Il problema è la coscienza, non sappiamo manco come il cervello la produce solo il cervello, dipende da altre cose. E quindi secondo me da quel punto di vista, però sicuramente può essere un grosso ausilio, ad esempio anche nella traduzione, a me è capitato anche di tradurre libri, ti può sicuramente aiutare tantissimo perché tu glielo puoi dare in pasto e ti fa la prima traduzione, però anche la traduzione di testi letterari è una cosa delicata perché tu devi rimanere in qualche modo fedele al testo originale, riuscire a mettere da parte la tua voce e in qualche modo rendere la voce dell'autore originale. E questo già ChatGPT non te lo fa, cioè perché tutto sommato l'idea del contesto ce l'ha fino a un certo punto e quindi ti produce un testo che è sicuramente molto buono per cominciare, tu fai le modifiche che vuoi perché ritieni che in certi punti non ha perfettamente capito qual era l'intenzione dell'autore, ma ci metti un decimo del tempo. Sicuramente sono strumenti dai quali non si può prescindere, ci sono qui per restare. Bisogna saperli usare, perché appunto è come la questione della scrittura. Non ricorderemo più niente a memoria, sì è vero, ma abbiamo imparato a fare altre cose. Poi c'è gente che ancora se le ricorda le cose a memoria, io no, sarà un problema mio. È una questione, secondo me, di uso e capacità di inserirsi all'interno di quel flusso.
Roberta?
Senti, una domanda proprio un po' anche un po' personale, non mi interessa proprio questo momento creativo di quando, insomma, dalla tua formazione scegli il tuo modo di espressione. In letteratura italiana al momento c'è un altro fisico che è diventato famoso, per esempio Paolo Giordano, no? Che ha una preparazione di psicoteorico per atto dell'alta energia, se non erro, e ha scelto però il romanzo invece, sì, ogni tanto qualche accenno c'è, ma veramente poco. Quindi per me è estremamente interessante capire come una persona può scelta il suo registro, diciamo. E mi chiedevo se avevi mai pensato al romanzo o se pensi che possa mai interessarti.
Esce il giallo, eh?
Esce il giallo. Che il giallo.
Consideri il fatto di magari
sì, il giallo, tra l'altro, secondo me è la cosa più vicina alla scienza che uno tra i vari generi. No, allora diciamo io mi sento portata verso il genere, cioè a me piace la letteratura di genere e la letteratura popolare, io mi sento portata verso quelle cose lì sia come autrice sia soprattutto come fruitrice, per carità. Io ad esempio adesso ho appena letto un libro, si chiama Faune, probabilmente uscirà una mia recensione su Robinson su questo libro, che è invece un libro estremamente letterario, pur cercando in qualche modo di parlare anche del cambiamento climatico, quindi io leggo anche letteratura e mainstream in generale. Però diciamo le cose che mi appassionano maggiormente, che mi danno una certa aderenza alla storia, sono soprattutto quelle che hanno a che fare con il genere. E credo che sia una questione proprio di funzionamento del mio cervello. Spesso mi chiedono, ma com'è che hai deciso di scrivere? Io non ho deciso di scrivere. Ho una passione per le storie da sempre, da quando ero piccolissima, da quando non ero nemmeno in grado di scriverle. Perché io interpreto il mondo tramite le storie e lo racconto a me stessa e agli altri tramite le storie, quindi proprio credo sia una questione neurologica, non so come dire, e mi sento portata verso quel mondo lì.
Roberto, poi volevo solo fare un piccolo commento su quell'accenno che hai fatto sui molti mondi.
Sì, multiverso.
E non vorrei la percezione della audience sia stato che è una cosa di fantasy. Sì.
No, assolutamente.
No, è molto più scientifico, sì. È molto più realistico di quanto si possa pensare. Anzi, è una confusione inevitabile del fatto che noi vediamo solo una parte dell'universo nel quale viviamo. E quello che c'è al di là non è possibile vederlo. Però sicuramente noi non vediamo i confini dell'universo, ma vediamo solo i confini del nostro universo. Ma di là, nell'universo più semplice che possiamo immaginare, un universo piatto, è un'idea, è indispensabile immaginare che ci siano
sì, diciamo, ne approfitto allora per spiegare perché effettivamente l'ho messa in questi termini. Diciamo, volevo anche un attimo chiarire cos'è una teoria, perché noi siamo abituati a volte a... cioè c'è un po' di confusione, no? La teoria della relatività generale e la teoria del multiverso. In genere nel linguaggio comune quando uno dice teoria pensa a una cosa di fantasia, appunto, ok? Ma non è così. Ci sono teorie scientifiche che hanno delle chiare evidenze sperimentali, la meccanica quantistica, la teoria della relatività generale, altre che hanno dei forti indizi che siano vere, come ad esempio appunto quella del multiverso, una conseguenza ad esempio di un problema cosmologico che si chiama il problema del fine tuning, cioè l'idea che il nostro universo sia finemente regolato perché ci sia la vita, che sembra un po' strano, ok? Ma non hanno ancora delle prove sperimentali, o forse non ce l'avranno mai. Quindi diciamo, approfitto per fare pure questa piccola, diciamo, parentesi. Però sì, è verissimo, cioè insomma non è che stiamo parlando di mera fantasia, stiamo parlando di scienza supportata da calcoli e cose del funzionamento del nostro universo che conosciamo bene.
Dunque, prima di tutto, volevo dire che sono d'accordissimo con te, ti ringrazio per averlo detto, di questo legame che esiste tra scienza e letteratura. E infatti, magari lo dico perché tanti qui sono solo fisici e non seguono la fantascienza, ma alcuni dei più grandi scrittori di fantasy e di fantascienza erano anche fisici, basti pensare a Egan. Poi lì si aprirebbe un discorso sulla tragedia del povero traduttore che...
Madonna, sì.
Però, vabbè, questo sì. Poi, anche per quanto riguarda, pensavo, le serie televisive, ci sono moltissimi fisici antichi scrittura, no?
Sì.
Con le sceneggiature, ci sono moltissimi fisici che sono diventati degli ottimi sceneggiatori.
Sì.
Andrea Bormanis... Naresh Shankar, che è stata addirittura lo showrunner di Expanse, quindi io la trovo giustissima questa cosa. E poi volevo ringraziarti a livello personale per quello che hai detto per chat di perché purtroppo il problema dell'intelligenza artificiale e tutto il discorso del copyright riguarda ad esempio anche il mondo del doppiaggio, chiaramente, perché
certo.
Hanno obbligato a firmare delle liberatorie sia gli adattatori che gli doppiatori, che è stato poi uno dei motivi principali per cui c'è stato uno sciopero che è durato tantissimo, proprio perché soprattutto in America sono convinti, come io non credo assolutamente, che l'intelligenza artificiale potrà nel giro di qualche anno sia fare gli adattamenti, sia sostituire proprio il doppiatore.
Sì.
E mi fa molto piacere che
No, tra l'altro ci sono state delle polemiche. Stephen Fry, se non sbaglio, si è lamentato perché hanno fatto un audiolibro che lui non ha mai letto, hanno preso la sua voce e l'hanno fatto modificare da un'intelligenza artificiale in modo che leggesse il libro.
Ma è successo anche in Italia? In Italia è successo che hanno preso la voce di due doppiatori anche piuttosto famosi, alcune di Ansante, che voglio dire Bradley Cooper, Iwan McGregor, eccetera. E gli hanno usata la sua voce e quella di un altro doppiatore per fare dei piccoli spot su Ricchi e Morti, che sono due personaggi.
Sì, sì, sì.
E chiaramente non hanno nemmeno, a parte che non sono stati assolutamente pagati, ma non hanno chiesto proprio il permesso di farlo. Ma se non sbaglio anche George Martin.
Sì, George Martin insieme agli altri scrittori ha firmato una petizione proprio per chiedere. Allora, non so esattamente cosa ha chiesto, però cioè, secondo me ci sono gli estremi per tentare una causa e lì sarebbe veramente un casino enorme, perché tu effettivamente hai comunque usato un testo senza chiedere il permesso all'autore e non so quanto questa cosa possa effettivamente essere valida legalmente. Lì partirebbe un casino enorme, perché se venisse effettivamente riconosciuto questo diritto degli scrittori a che gli venga chiesto il permesso anche per questo specifico uso, devi ripartire con l'intelligenza generativa da capo, perché tu l'hai addestrata con una serie di testi che hai ottenuto illegalmente.
Esatto.
E quindi devi rifare tutto quanto a capo, pagando i diritti, eccetera, eccetera.
Magari,
secondo me sta cosa non succede, perché viviamo in un sistema capitalistico che...
Dicendo che è molto interessante la differenza, in un certo senso, di approccio all'intelligenza artificiale da questo punto di vista che ha avuto l'Europa rispetto ai
sì, ma è sempre così.
Esatto, però lo sciopero degli sceneggiatori americani ha finalmente portato comunque a un, come dire, a un avvicinamento alle tesi europee da questo punto di vista. Quindi, insomma, visto no, che tanti, sai, soprattutto chi non scrive o chi non è molto addentro a queste cose, è convinto, hanno dato tra 5 anni, io non sono affatto convinta.
Io se ho un minuto dico una cosa su questa cosa qui. Allora, secondo me, io ad esempio ho un amico che ha perso il lavoro perché lui scriveva dei pezzi online per un magazine, perché gli fanno scrivere all'intelligenza artificiale. Io li sono andati a vedere, sono pubblicità di prodotti. Okay? Allora, fino a quando a noi ci sta bene perdere qualità per guadagnare di più, che è un po', diciamo, il frame nel quale tutti quanti viviamo, è ovvio che l'intelligenza artificiale ci ammazzerà tutti, perché se a te non te ne frega niente che ci sia un contenuto di qualità all'interno del testo o dell'immagine che proponi, e che ovviamente l'intelligenza artificiale ci strabatte perché non la paghi, è super mega rapida. Questo però porta ad un abbassamento generale della qualità dei prodotti creativi. Quindi, ripeto, io non la demonizzo l'intelligenza artificiale, perché è uno strumento, secondo me, molto utile, anche nell'ambito delle immagini. Si può partire dalla base di un'immagine prodotta dall'intelligenza artificiale e poi l'essere umano la modifica in base a quelle che sono le sue cose, la sua sensibilità. Però c'è questo rischio, cioè rispetto a tutti i rischi che vengono paventati dall'intelligenza artificiale, che sono degli specchietti per le allodole, arriva la Terminator e ci ammazza tutti, cioè quello veramente è una roba che non sta da nessuna parte. Ci sono dei rischi concreti che stiamo già vivendo, sui quali non c'è sufficiente attenzione, perché tra l'altro questa roba è in possesso principalmente di soggetti privati, che hanno fatto quello che volevano prima che potesse intervenire lo Stato, che interviene sempre con un certo ritardo, e quindi ci troviamo in questa situazione, ma dovremmo rifletterci.
Ora ci vuoi dire che se ChatGPT scrivesse alla fine entrano in spada, non
è a sto punto, la pazienza arriva fino a un certo punto. Grazie. No, ne avevo vista anche un'altra di lì, però non vorrei. No, se c'è. Cioè, non volevo rubare tempo al successivo. C'era anche un'altra persona qui, allora. No, no, vabbè, vai.
Io sono curioso di conoscere la sua storia con Tolkien, perché ne abbiamo parlato veramente poco.
Sì, lo so.
Interessante.
Allora, posso dire in due minuti, Tolkien è praticamente la ragione per cui ho cominciato a scrivere fantasy. Allora, io sono sempre stata appassionata ai fantasy, e andando indietro nel tempo a vedere le cose che scrivevo prima di essere un'autrice pubblicata, tutti avevano un elemento fantastico dentro, però in qualche modo io non ero consapevole. Quando ho conosciuto mio marito, tra l'altro qui, anche lui aveva questo vago interesse per il fantastico, che però conoscevamo solo dai videogiochi, fumetti. E quindi cominciamo a leggere anche quello letterario, quindi ad esempio abbiamo letto Harry Potter, e io gli regalai Il Signore degli Anelli, regalo molto interessato, perché mi se lo lessi e poi me lo lessi anch'io. E lì proprio ho capito che quella era l'ambientazione nella quale mi sentivo più a mio agio a raccontare le mie storie. Quindi diciamo che la mia storia con Tolkien è questa, sostanzialmente di un debito che riguarda la strada che sono riuscita a prendere. Senza Tolkien non so se addirittura avrei fatto altro, nel senso che, ma secondo me alla fine sarei comunque riuscita a capire che quello era il tipo di narrativa che mi piaceva, ma probabilmente ci avrei messo molto più tempo.
Comunque la vita ti dava più fila,
sì, c'è oggi pomeriggio, lui lavora alla Biblioteca Apostolica Vaticana, ma è un astrofisico, e quindi porta un altro punto di vista di come la scienza in qualche modo possa essere legata a questo aspetto.
Se tu fai due cose, prima per dire, per chi non lo sapesse, che c'è una mostra che è in corso alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, che rimarrà aperta fino all'11 febbraio, e io non l'ho vista ancora, comunque porta cimeli vari, testi, quindi magari qualcuno potrebbe capire come Tolkien ha pensato alcune delle cose che poi ha scritto, visto che poc'anzi si dice la prossima, come c'è il fatto. L'altra cosa che volevo dire è che io sono un matematico, e quindi il legame fra con la creatività, per noi matematici è evidente.
Sì.
Basta leggere quello che si scrive già 100 anni fa, con qualche lettera, non è una cosa particolarmente recente. Per l'attività, la creazione matematica, è quello che porta avanti la ricerca scientifica. E per quanto riguarda il legame con le lettere, ci sono alcuni dei licei matematici romani, non spiego se è liceo matematico, c'è cioè una sperimentazione in corso da qualche anno insieme al liceo matematico, ci sono alcuni licei matematici romani in cui ci sono dei progetti comuni tra gli insegnanti di matematica e gli insegnanti di lettere che vanno già avanti da anni. Chi fosse interessato, ci sarà a metà di dicembre, il 15 e 16, al Dipartimento di Matematica della Sapienza, un evento in cui verranno presentati appunto i frutti di questa attività di collaborazione con i docenti di lettere.
Grazie.
Ultima domanda e poi coffee break.
Vai. Sarò brevissimo. Anch'io volevo elogiare il connubio lettere e scienza, altrimenti si finisce per appiccicare, ci ho sbagliato prima la Titanic.
Ah, non lo sapevo questa cosa, dai.
Puntualizzare i grandi
che hanno messo il cielo australe.
Hanno messo il cielo australiano.
Ok.
Però volevo sapere, in una scena, quando abbiamo parlato del sistema binario, se potevi elaborare un pochino di più su come funzionano poi le esplosioni termonucleari.
Sì. Allora, praticamente cade della materia, che sostanzialmente è fatta di idrogeno, ok? Questa materia, dato che la nana bianca è un oggetto molto piccolo e molto denso, tende a sua volta in qualche modo a essere compressa, ok? Affinché si inneschino le reazioni termonucleari, occorrono delle temperature molto alte e densità elevate. Quindi quando questa materia diventa sufficientemente grande, riesce in alcuni casi a raggiungere questa temperatura, l'idrogeno viene fuso per formare atomi di elio e quindi c'è questo flash. La materia non è tanta, quindi sono delle reazioni abbastanza rapide, quindi non è che dura come nel caso del Sole 10 miliardi di anni, però il procedimento è sostanzialmente lo stesso di quello che avviene all'interno del Sole, però in misura più ridotta e dipende da quanto sono grandi e da quanto sono vicine, perché in qualche modo perché ci possa essere effettivamente questo trasferimento di materia. In genere faccio vedere un grafichino per spiegare questa cosa, però volevo essere meno scientifica, diciamo, meno approfondita nell'argomento in questo caso, quindi non l'ho fatto vedere.
La differenza con le supernove tipo A e le punte qual è?
No, è una cosa, un fenomeno completamente diverso.
È una bianca in orbita intorno a una stella che si accresce, vai.
No, quello è il modo in cui finiscono delle stelle di grande massa, quando sì. Si esauriscono tutti quanti i bruciamenti.
No, quello è tipo le supernove, c'è una stella piccola che succhiando massa da una stella più grande di supernova fino a raggiungere le cose che esplode supernova.
Sì.
È importante perché la velocità è standard.
Sì.
No. Anche se non sai che ti sa sale, sono le candele standard, perché con quelle che per molti
Sì, credo di sì. Allora, io non mi ricordo bene, magari c'è qualcuno nella platea che fa alte energie che lo sa meglio di me. La persona che stavo per interpellare sulle alte energie. Ah, ecco, grazie.
No, dicevo, il principio se poi è lo stesso, come diceva Licia, devi raggiungere una massa vicina a quella di Chandra 6, quindi devi essere già una massa alta. Le nane bianche sono invece sunlight stars, quindi sì. Il nostro sole diventerà una piccola stella. Quindi non già più grande di Pagano,
sì. Esatto. Credo di sì.
Rimuoverti su stelle di massa maggiore. E come dici te, la grande comodità è l'altro pezzettino, ma si parte con la parallasse, abbiamo visto che queste invece sono stelle campioni che ci permettono di andare.
Sì, credo che il punto sia proprio la quantità di energia, che cioè nelle nove la quantità di energia non è una cosa straordinaria, mentre nelle supernove è uno dei fenomeni più violenti dell'universo, quindi è proprio una questione di masse che sono in gioco.
Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Save big money on new windows now at Menards. Update your home with vinyl windows from Jeld-Wen. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on Jeld-Wen windows in-store or view our weekly flyer on Menards.com for more window deals happening this week now at Menards. Save.